Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati a Ponte Radio, sono Salvatore. Ponte Radio è il progetto di comunicazione, informazione e approfondimento costruito in parallelo tra quattro realtà radiofoniche auto-organizzate: Radio Onda Rossa, Radio Wombat Firenze, Radio Eustachio Verona e Radio Quar. E nella trasmissione di oggi ci occuperemo di discriminazioni di genere sull'orientamento sessuale nel mondo del lavoro. In questo, come in altri ambiti, ancora oggi le persone, in base al loro orientamento sessuale, sono ancora discriminate. E in questa prima parte intervisteremo Maura Ranieri, professoressa associata di diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro ed è responsabile del centro di ricerca sempre dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro ed è autrice di numerosi saggi di diritto del lavoro e sindacale. Ciao Maura.
Ciao, ciao Salvatore, grazie per questo invito, mi fa molto piacere essere con voi per questa chiacchierata.
Grazie di cuore. Partiamo con una prima domanda, perché un'indagine eseguita nel 2022 dall'Istat UNAR sulle discriminazioni lavorative nei confronti delle persone LGBTQIA+, rivela che circa 6 persone su 10 in Italia hanno subito almeno un'aggressione, messaggi denigratori, insulti palesi, e una persona su 5 poi afferma di aver vissuto almeno un evento di clima ostile nel proprio ambiente di lavoro. In più, sempre in ambito, diciamo, lavorativo, il 40,3% ha evitato di parlare della propria vita privata per tenere nascosto il proprio orientamento sessuale in ambito lavorativo. Si evince che siamo un paese dove le discriminazioni sono ancora evidenti. Perché?
Beh, allora, consentimi prima di tutto una precisazione. Chiaramente io sono una giurista, quindi per quanto proverò ad essere il più semplice possibile nella descrizione, ma non potete chiedermi, no, di rinunciare a un approccio che è il mio approccio
Certo.
tecnico. Innanzitutto io distinguerei la discriminazione di genere dalla discriminazione per orientamento sessuale. Perché dico questo? Perché sono quelli che noi chiamiamo fattori di discriminazione, cioè i motivi di discriminazione che sono essenziali perché l'ordinamento giuridico riconosca la sussistenza della fattispecie discriminatoria, ma hanno una storia, un riconoscimento giuridico, mettiamola così, completamente diverso, già solo nel nostro ordinamento giuridico. Cioè il nostro ordinamento giuridico, l'ordinamento giuridico italiano è un ordinamento che muove il diritto antidiscriminatorio, riconosce come primo fattore il genere, a differenza di altri ordinamenti, come ad esempio quello francese, per facili ragioni di natura sociale, culturale, via dicendo, coloniale, mi verrebbe da dire, no? E il nostro invece ordinamento riconosce come primo fattore importante di tutela il genere, ma inizialmente il genere è solo riferito al rapporto uomo-donna. Quindi è una nozione di genere e quindi di tutela molto limitata che tiene fuori un'intera fetta di persone. E grazie, e tornerò più volte su questo passaggio, a un'evoluzione del diritto antidiscriminatorio molto importante, normativa, dico sempre, che dobbiamo all'Unione Europea. C'è una nuova stagione di direttive europee che prendono piede a partire dagli anni 2000, che invece il diritto antidiscriminatorio ha una nuova vita. Una importante studiosa di diritto antidiscriminatorio definisce questa nuova fase la nuova stagione del diritto antidiscriminatorio, che ha degli effetti importantissimi anche sul nostro ordinamento giuridico, ovviamente essendo l'Italia paese membro dell'Unione e trattandosi di direttiva obbligata ad adeguarsi. Con quel fenomeno, con quel passaggio storico, l'orientamento sessuale ha una sua autonomia, un suo riconoscimento autonomo come fattore. Quindi coloro che sono portatori, come si suol dire, di tale fattore possono avere una loro tutela che prescinde da quella del genere, quindi riconoscendo anche un ruolo, una dignità a forme di tutela che invece per tanti anni, troppi, soprattutto nel nostro ordinamento giuridico, sono state completamente o comunque non sufficientemente considerate. Quindi abbiamo un apparato normativo importante, molto importante, ma come facevi notare tu, tutti i dati ci dicono, i dati statistici però, attenzione, non i dati giudiziari, cioè le sentenze, che noi, i repertori giurisprudenziali, come si dice una volta, i dati statistici ci dicono che le discriminazioni in questo paese ci sono, anche la discriminazione di genere, che potrebbe pensarsi la più ormai superata, non è assolutamente così. Basta pensare alla differenza retributiva che ancora sussiste fra uomini e donne per uno stesso lavoro, quindi a parità di lavoro, ancora oggi uomini e donne percepiscono salari differenti, perché chiaramente poi sulla paga base insistono tutta una serie di voci che hanno a che fare con le politiche pubbliche, con le politiche di sostegno, ad esempio, alla genitorialità, che sono scarsamente praticate, mettiamolo così, in questa fase storica in particolare nel nostro paese, che quindi legittimano in termine critico ovviamente dal mio punto di vista, questa differenza retributiva. Quindi noi abbiamo enormi difficoltà, chi è portatore di un fattore quale che sia, l'orientamento sessuale, la disabilità, le convinzioni personali, il genere, l'handicap, l'età, a scrollarsi il fattore di dosso nell'ambiente lavorativo e non solo. E questo le persone lo dicono, molto più raramente purtroppo questi fenomeni giungono nelle aule di giustizia, perché un problema, probabilmente anche su questo torneremo, della discriminazione è che la discriminazione, soprattutto nel lavoro, viene camuffata. Cosa voglio dire? Che difficilmente accade, ma non è così frequente che un datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, vada da un lavoratore e gli dica: ti trasferisco perché sei omosessuale. È molto più semplice, invece, è frequente che un datore di lavoro ponga in essere un atto di gestione del rapporto, come può essere ad esempio il trasferimento, mascherando attraverso un atto ordinario, che quindi di per sé non creerebbe problemi, in verità una prassi discriminatoria. Mi fermo perché tanto poi su queste cose ritorniamo.
Invece, in Italia, capita spesso che nei luoghi di lavoro sono proprio le aziende, private a darsi delle regole per modellare un ambiente di lavoro che sia, scevro da discriminazioni e spesso, intervengono con provvedimenti, specifici attraverso un sistema di, prevenzione o di contrasto all'omofobia, alla bifobia e alla transofobia. Perché in ambito lavorativo viene spesso demandata al privato e non è quindi lo Stato ad intervenire?
Guarda, in verità non è proprio così, mi spiego meglio. Come ti dicevo poc'anzi, noi abbiamo un apparato di norme molto importante che è attuativo di queste direttive europee. Ci sono diversi decreti, in particolare sull'orientamento sessuale, il punto di riferimento è il decreto del 2003 numero 216. Il problema però è che queste norme ancora oggi, cioè a distanza di oltre 20 anni, sono poco conosciute. È una norma poco conosciuta, è una norma poco praticata e applicata, poco invocata e quindi applicata. Questo è un problema enorme del diritto antidiscriminatorio, cioè la maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori non hanno contezza che quel comportamento praticato nei propri riguardi non è legittimo e che possono agire in giudizio per far valere le loro ragioni. Si sta diffondendo nelle aziende private un fenomeno che però è un fenomeno a cui io guardo con un po' di attenzione, perché questo dei codici etici, dei codici di condotta, le missioni, le visioni che si danno le aziende. Perché guardo con attenzione? Perché da uno studio che ho fatto un po' di anni fa, quello che è emerso è che questi sono strumenti per, passami il termine, invadere ancora di più la sfera privata del lavoratore. Sicché io, datore di lavoro privato, questo accade nel settore privato, fisso una serie di regole, raramente con le organizzazioni sindacali o in contrattazione, molto più spesso in via unilaterale, fisso una serie di regole che possono andare dal rispetto dell'ambiente, per dire, no? Al principio di neutralità. Faccio un altro esempio. Questo vuol dire che tu nel luogo di lavoro non puoi portare nulla, esporre alcun simbolo, che sia un simbolo religioso o di altro tipo, che in qualche modo possa veicolare un messaggio che non sia un messaggio di neutralità, perché la tua azienda ha scelto questo tipo di impostazione. In questo caso, il lavoratore che lo fa può andare incontro a un procedimento disciplinare. Quindi Bisogna stare molto attenti. Le regolazioni private, se sono costruite bene, cioè in accordo con le organizzazioni sindacali, possono essere utili. Altrimenti noi abbiamo un apparato normativo che è una grandissima fonte di tutela per le donne e gli uomini che animano i luoghi di lavoro, ma che vanno assolutamente maggiormente conosciute, perché nella maggior parte dei casi, ti ripeto, quello che noi che studiamo, insomma, questi temi, registriamo è che non vi è consapevolezza dell'illiceità del comportamento subito dal soggetto.
Piano. Altro tema importante sono le famiglie omogenitoriali, perché per legge un solo genitore è riconosciuto, il genitore non biologico, se non riconosciuto dal punto di vista legale, non esiste. Anche qui, diciamo, è il privato che riconosce permessi anche ai genitori omosessuali, anche se non previsti dalla legge. Cosa comporta nel mondo del lavoro, diciamo, questa assenza normativa?
Guarda, qui invece abbiamo veramente un grande buco che è dovuto, come sappiamo tutti, purtroppo alla scarsa considerazione, a mio avviso, dei diritti delle coppie omosessuali all'interno di un contesto che non è solo quello del lavoro. Pensiamo, no, alle registrazioni, al riconoscimento dei figli, a tutto quello che sta accadendo in questo paese, per ragioni sicuramente culturali, storiche, ma anche giuridiche, nettamente. Allora, io quello che ripeto sempre ai miei studenti è che la favoletta della norma giuridica neutra, del diritto neutro, è appunto una favoletta. Nessuna norma giuridica è neutra. L'adozione di una norma o la non adozione di una norma, di una regola da parte del legislatore, implica una politica del diritto. Quella politica del diritto ha dietro dei valori. Ora, è vero che noi dovremmo, il nostro legislatore dovrebbe sempre conformarsi ai valori costituzionali, ma sappiamo bene che questo a volte non accade. Sul piano del riconoscimento dei diritti e dei permessi, ad esempio, penso a tutta la galassia dei permessi di cura per i figli che sono accordati alla madre o al padre. In questo c'è proprio un problema anche di costruzione della banca dati INPS per chiedere i permessi, che non riconosce altri soggetti. Ma su questo mi permetto di segnalarti una sentenza molto interessante di un paio di mesi fa del Tribunale di Bologna. Perché non so se proprio la rete LGBT o l'ENF, non so insomma chi fosse il soggetto legittimato ad agire, poi questo ci torno perché un elemento di grande importanza del diritto antidiscriminatorio sul piano processuale è che ad agire non deve necessariamente essere il singolo che subisce la discriminazione, ma ad agire può essere il singolo. Ma può essere anche da solo o insieme al singolo un soggetto, un'associazione che tutela gli interessi legati a quel fattore. Quindi per l'ASGI, ad esempio, noi facciamo tante cause su ASGI, con ASGI sui migranti. La rete Lanford è un'altra rete molto, molto attiva. Anni fa collaborai con loro per la vicenda della, tramite ASGI, però per la vicenda dell'avvocato Taormina. Non so se ricorda qualcosa, no? L'avvocato ex ministro in una trasmissione radiofonica dichiarò che non avrebbe mai assunto omosessuali nel suo studio. Ebbene,
Sì.
si intentò una controversia e l'avvocato Taormina perse sia in primo grado che in appello che in Cassazione. Quindi attraverso, appunto, lì non c'era neanche una vittima identificabile della discriminazione. Questo è un altro elemento di grande forza del diritto antidiscriminatorio, ma lì un'associazione che tutelava i diritti dei soggetti omosessuali fece una causa e la vinse. Similmente, qui un'associazione ha fatto causa 2 anni fa, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la sussistenza della discriminazione e ha, tra le sanzioni che ha irrogato, questa ulteriore peculiarità del diritto antidiscriminatorio, la varietà delle sanzioni che si possono utilizzare, vi è la richiesta all'INPS di adeguare la propria banca dati. Quindi sarà molto interessante capire da qui a breve. Questa è appunto una situazione che dovrebbe sbloccarsi, perché il diritto antidiscriminatorio vive anche molto di prassi giurisprudenziale, riceve un grande impulso dalle sentenze dei giudici.
Senti, noi fino ad ora abbiamo parlato, diciamo, di aziende private, si può dire, invece nel mondo della pubblica amministrazione, com'è la situazione?
Guarda, queste regole di cui che sto insomma invocando dall'inizio della nostra intervista sono state dettate dall'ordinamento europeo indifferentemente sia per il settore pubblico sia per il settore privato. Quindi abbiamo teoricamente un'uniformità di disciplina. Di fatto il settore privato sappiamo peraltro essere un settore coperto da maggiori tutele, non fosse altro in relazione al licenziamento, no? A quell'atto di recesso che in qualche modo con la riscrittura dell'articolo 18 dello Statuto prima e il Jobs Act dopo è stato completamente svilito nella sua funzione reintegratoria in favore di una funzione indennitoria. Quindi indennitaria, da questo punto di vista il pubblico dà maggiori garanzie, però c'è un fenomeno strano. Per cui anche se io analizzo no, quante sentenze arrivano sul lavoro pubblico, non sono poi così tante, sono molte in relazione all'accesso. Cioè molte, lì la discriminazione viene registrata molto spesso in fase di accesso, quindi di requisiti di bando per essere, però poi non noto in un settore che pure è protetto e quindi in cui si potrebbe far valere di più. Una grande presa di coscienza e questo non lo metto in relazione a uno stato di benessere necessariamente migliore del lavoro pubblico, ma lo metto in relazione al fatto che purtroppo, ribadisco, molto spesso non si ha contezza che anche una parola invocata, un epiteto utilizzato nei riguardi di un soggetto può confluire in una delle fattispecie discriminatorie, in particolare nella molestia, che non è la molestia sessuale, ma è un comportamento indesiderato vissuto come tale dalla vittima e quindi rispetto al quale io posso agire contro chi l'ha praticato.
Chiaro. Sempre rifacendoci alla ricerca dell'Istat del 2022, l'orientamento omosessuale o bisessuale delle occupate o degli occupati può rappresentare uno svantaggio nel corso della propria vita lavorativa, soprattutto a livello di crescita professionale, riconoscimento e retribuzione. Perché?
Guarda, secondo me rispetto a questo si intrecciano questioni giuridiche che ho un po' già evidenziato, cioè l'esistenza di una normativa che però non viene sfruttata, conosciuta, diffusa, che è poco praticata, che è accentuato in relazione a un ambito, qual è quello del diritto del lavoro, che ha questo elemento come sua criticità. Avrete sentito dire probabilmente tantissime volte, so che vi siete occupati di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il problema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non è tanto una questione di assenza di norme, perché di regole ne abbiamo finanche troppe. È un problema proprio di applicazione e rispetto di quelle norme. Questa è una tara che il diritto del lavoro italiano, soprattutto negli ultimi anni, porta con sé e che è anche il diritto antidiscriminatorio, perché tutta una parte delle direttive europee in cui l'Unione Europea chiedeva agli stati di insistere sulla diffusione delle informazioni, di favorire il dialogo con le organizzazioni non governative, di favorire il dialogo con le associazioni, lo Stato italiano non l'ha mai fatto. Quindi sicuramente c'è un dato giuridico di fondo che non facilita, ma c'è, a mio avviso, soprattutto in questa fase storica del nostro paese, un clima, direi, culturale, sociale, politico, che è un clima asfissiante e lo è non solo, non mi riferisco alle manifestazioni becere anche a volte di figure istituzionali che mi interessa e mi riguarda anche poco, per me tutto ciò che non rispetta la Costituzione, quindi l'antifascismo di cui con la Costituzione è impregnata non dovrebbe aver ragione di esistere in uno Stato democratico che su quella Costituzione si è formato. È però questa un'epoca in cui in generale, quindi questo va ben oltre il nostro paese, in cui non si tende ad esaltare la differenza, ma ciò che si pratica è l'omologazione, non si tende a curare la diversità proprio in termini di ricchezza, di evoluzione culturale, mentale, quanto piuttosto appunto a massificare, e questo tratto è oggi estremamente pervasivo dei contesti sociali, organizzativi e quindi anche lavorativi, perché alla fine il luogo di lavoro altro non è che un contesto sociale, ma ahimè della vita individuale delle persone, sia del pensiero della gente. Se a questo si aggiunge che i luoghi di condivisione, di collettivizzazione, di comunità non esistono quasi più, no? Cioè i partiti di oggi non sono assolutamente paragonabili ai partiti di 30 anni fa, che erano comunque nel bene e nel male luoghi di discussione, di crescita, Tutto questo oggi non esiste, l'individuo è sempre più solo, col proprio pensiero, con le proprie certezze, con i propri valori che diventano assoluti. E questo purtroppo radicalizza e massifica, con un detrimento, secondo me, della società.
Chiaro. Cioè, abbiamo parlato comunque di orientamento omosessuale o bisessuale, però per le persone in transito la situazione peggiora. Transgender.
Sì, cosa intendi tu per persone in transito? Assolutamente sì. Sì. Ho letto, non so se il caso di questo ragazzo che è stato violentato in ospedale, ora non ricordo quale, mi ha molto colpito il fatto che gli amici abbiano dovuto fare un post per rivendicare la sua identità sessuale, perché in tutte le testate importanti, quindi non era stata banalizzata, perché poi quando viene uniformata alla fine viene banalizzata l'identità sessuale. Quindi su quell'ambito siamo non indietro, ma molto, molto, molto di più. Anche già in fase, secondo me, di inserimento lavorativo, capito? Cioè lì hai proprio una difficoltà, anche quando tu là, più i contesti sono piccoli, peraltro, in un contesto più ampio, dipende ovviamente sempre, no, da una serie di variabili, quindi il contesto culturale, il contesto organizzativo, il tipo di lavoro che fai, le mansioni che svolgi, pensa se sei a contatto o meno con il pubblico, e un datore di lavoro decide senza dirtelo di assumerti o meno in base a questo, ok?
Chiaro,
Quindi
chiaro.
sì, lì la situazione è decisamente molto, molto più scoperta di tutele.
Ma infatti sempre la ricerca dell'Istat diceva che già dalle prime fasi di ricerca del lavoro tra le persone omosessuali, bisessuali e trans si subisce un evento discriminatorio. Perché infatti venivano riportati maggiormente comportamenti discriminatori soprattutto con le persone più giovani. Molti riferivano di aver ricevuto un'offerta di lavoro senza contratto o una retribuzione inferiore a quella prevista. In pratica, cioè il 48,8% diceva che tra gli episodi più frequenti è riportato non aver ottenuto il lavoro oppure avendo requisiti simili o equiparabili ad altri candidati. Come si contrasta tutto ciò?
Allora, qui hai ovviamente sì, no, innestano una pluralità di problematiche, perché poi il rischio di avere un lavoro senza contratto, ahimè, o il rischio di un lavoro appunto irregolare, cioè un lavoro al di fuori delle regole. Io utilizzo questa espressione che è volutamente ampia e che purtroppo no, con molti cliché che caratterizzano spesso anche le nostre narrazioni. Io ho condotto una grande battaglia per sganciare l'idea di una relazione assoluta tra lavoro irregolare e impresa mafiosa, cioè impresa variamente controllata dalla mafia, perché tutti i dati ci dimostrano che così non è, cioè che anzi, paradossalmente, molto spesso l'impresa mafiosa è un'impresa che tiene lavoro regolare perché non vuole essere controllata. Ma questo è un altro discorso. Questo per dire cosa? Che il lavoro irregolare in questo paese è un fenomeno diffusissimo, nelle forme più disparate. È lavoro irregolare chiederti di lavorare senza avere un contratto, è lavoro irregolare, assumerti con un contratto e poi però hai un part-time e ti faccio lavorare 8 ore invece per dire. È lavoro irregolare, pagarti di meno rispetto a quello che il tuo contratto collettivo nazionale, richiede. Insomma, le forme sono diverse. Il problema qual è? Quando a situazioni di debolezza, e quando parlo di debolezza mi riferisco alla figura del lavoratore che è fisiologicamente, noi diciamo, il contratto di lavoro si caratterizza per una simmetria contrattuale, datore di lavoro e lavoratore non hanno lo stesso potere contrattuale, il lavoratore è la parte debole del rapporto, quindi a questa debolezza tu sommi altre debolezze. Attenzione poi, perché le discriminazioni oggi sono sempre più frequentemente non singole. Cosa voglio dire? Non legate a un solo fattore. Il fenomeno di discriminazioni multiple, intersezionali, pensa già solo a una donna migrante disabile, è molto più diffuso di quanto si possa immaginare. In questo modo le difficoltà a trovare lavoro, a trovare un lavoro pulito, esplodono e sono chiaramente maggiori. Quindi è assolutamente così, sì, come dicevi tu.
Siamo arrivati quasi cioè, siamo arrivati alla fine, però ti volevo chiedere, a distanza di 2 anni dalla ricerca, qualcosa è cambiato oppure
No, secondo me no, perché la normativa è invariata sostanzialmente, tranne che qualcosa sul genere, però i provvedimenti sul genere riferito proprio al rapporto uomo-donna, mo molto spesso sono anche questa certificazione alle imprese, insomma, poco efficace poi realmente nella riduzione del gap. E a ciò non si è affiancato un'opera appunto di sensibilizzazione, maggiore diffusione delle informazioni, coinvolgimento che potrebbero fare diversi soggetti, no? Dalle organizzazioni sindacali alle associazioni e non solo, ai partiti, ci mancherebbe. Quindi io temo che la situazione non sia migliorata, anzi, punto. Anzi.
Quindi immagino che vuoi dire che le
Non
cose
vuol
sono.
dire che non si debba continuare. Noi, ad esempio, lavoriamo tantissimo su questi temi. Abbiamo dato vita a un'associazione nazionale che si chiama IEN, che è una realtà che mette insieme avvocati, giudici, magistrati e professori universitari e che si occupa solo di diritto antidiscriminatorio, proprio per cercare di veicolare maggiormente queste informazioni, questi principi. E cerchiamo di fare il più possibile, insomma. Ad esempio, io nel mio dipartimento, in verità, da quando sono entrata, quindi quando ero ancora ricercatrice, ho un corso di diritto antidiscriminatorio, penso l'unico nel meridione. Sul corso di laurea in giurisprudenza c'è un corso che è diritto antidiscriminatorio, in cui studiamo il diritto antidiscriminatorio.
Maura, io ti ringrazio
No, grazie a voi. Non so,
per
spero di
aver.
aver soddisfatto le vostre curiosità, ecco.
Sì, certamente. Ti ringrazio per aver partecipato a Ponte Radio e quindi niente, ti auguro una buona giornata e ti ringrazio ancora. Grazie
Grazie. Anche a voi buon lavoro. Ciao,
anche a te.
a presto. Ciao.
Ciao.